Eccoci qua, bentornati gentili ascoltatori a questo nuovo appuntamento con l'informazione, la cultura, la musica direttamente dall'America Latina. Oggi siamo al 12 settembre 2024 e siamo a questa nuova edizione del Latinoamericando che, come voi lo sapete, si occupa dell'altra sponda dell'Atlantico, fuori che il Canada e gli Stati Uniti. E in corso una settimana molto intensa e ricca informazione per quanto riguarda l'America Latina. Il primo degli argomenti che ci occuperà oggi è il Perù, perché in Perù è stata una notizia molto importante la morte dell'ex presidente di questo paese andino, Alberto Fujimori. Aveva 86 anni, dopo una lunga malattia. Il paradosso, ne avevamo conto, credo che non più di due mesi fa, dell'intenzione da parte sua, ma anche della figlia Keiko Fujimori, di candidarlo alle elezioni del 2025, 88 anni circa. Era un periodo in cui si parlava tanto della candidatura di Biden come presidente degli Stati Uniti. Dunque, un presidente molto controverso. Ci sono state tante discussioni su di lui. Avremo delle conclusioni da fare, quindi parleremo con una peruviana fra pochissimo. Però prima parliamo del secondo tema che ci occupa oggi, e cioè il Venezuela. Da un paio di trasmissioni che non ci occupiamo di questo paese, una notizia più recente è che González Urrutia, quello che sarebbe secondo alcuni il presidente eletto del Venezuela, è andato a Madrid, naturalmente non senza conseguenze. Soprattutto l'importante rapporto che esiste fra la Spagna e Caracas. E quindi analizzeremo, grazie ad un esperto della regione, che è la prima volta che lo intervisteremo, che è una persona che magari a molti di voi non dice niente il suo nome, però che in America Latina è un giornalista molto nominato. E quindi questo sarà il secondo tema. E poi ci rilassiamo, noi sempre diciamo informazione, musica e cultura dell'America Latina, e parleremo anche della cultura, perché sabato scorso si è chiuso il Festival di Venezia, dove sono stati presenti diversi film latinoamericani. Giovedì scorso ci siamo occupati della controversia che esiste fra X di Elon Musk con il governo brasiliano. Il nostro intervistato faceva un accenno su un film che si è presentato a Venezia, perché parla di un fatto successo durante la dittatura nel 1971, proprio quando Musk nasceva. Capiremo meglio la presenza latinoamericana nel Festival di Cinema di Venezia. Quindi questi saranno tutti gli argomenti. Ecco, prima dicevo la musica oggi siamo accompagnati da una grandissima, è la musica peruviana, come il caso di Chabela Granda. Prima ho sentito Fine Stampa, ci sono tante versioni di questo tema, una che è bellissima, quella di Gaetano Veloso, e adesso invece sentiremo Toro Mata. Attenzione, non posso farvi sentire questa musica senza prima ricordarvi che 120 82 301 è il conto corrente postale, che il RID bancario, che il pago elettronico e che il contributo con l'associazione Amici di Radio Cooperativa sono i metodi alternativi per aiutarci alla sopravvivenza. Quando torniamo sarete all'ascolto di Radio Cooperativa e il primo degli argomenti sarà il Perù. latinamericando@gmail.com, ancora latinamericando@gmail.com. A fra poco. Gentili ascoltatori, sono le 19:29, siete sempre all'ascolto di Radio Cooperativa. Una delle notizie che riguarda quella principale, ovvero il decesso di Alberto Fujimori, è che la Presidente Boluarte ha dichiarato ben 3 giorni di lutto. Stiamo parlando di un presidente accusato, fra le altre cose, di omicidio, che è stato condannato. Il libro, grazie a una decisione di Pedro Pablo Kuczynski, di un'amnistia umanitaria. Questo criminale se lo ricorda facendo 3 giorni di lutto. Beh, non commento più, e io direi che più che commentare io sarebbe bello se sentiamo Janet Camara, che sin dall'inizio di questa trasmissione ci accompagna. Lei è d'origine peruviana, da tanti anni che abita in Italia, però quando governava Alberto Fujimori lei abitava In Perù allora abbiamo chiesto se ci poteva fare un'analisi della sua storia, della figura di Alberto Fujimori, e questo ci rispondeva.
Fujimori arrivò al potere nelle elezioni del 1990, in un momento molto critico per il paese a livello economico, e egli rimase nel potere per un secondo mandato e poi vinse con frode un terzo mandato nel 2001. Dunque fu il presidente più controverso, possiamo dire, della storia del paese. E poi negli ultimi mesi del suo terzo mandato furono caratterizzati da una serie di scandali che videro accusati di corruzione personaggi legati alle alte sfere del potere. Codesto presidente fuggì dal paese approfittando di una riunione del Asia Pacific Economic Corporation e poi si stabilì in Giappone ottenendo la cittadinanza, poiché questo era discendente da migranti giapponesi in Perù. Dunque formalizzò dopo le sue dimissioni al Parlamento attraverso un fax con il quale annunciava che avrebbe rinunciato alla presidenza della Repubblica. La sua gestione com'è stata? Possiamo dire che il mantenimento nel potere e la sua popolarità fu favorito dai successi economici del suo governo e della lotta contro il terrorismo. Possiamo descrivere in alcuni punti alcuni elementi più caratteristici del suo mandato. A livello economico, Fujimori eredita nel primo governo un paese in crisi economica, caratterizzata dall'iperinflazione dal governo di Alan Garcia, e poi il suo motto, arrivando al potere, fu quello di stabilizzare e ripartire l'economia nell'ambito della crescente globalizzazione. Poi fece rientrare il paese nella comunità finanziaria internazionale con nuovi prestiti dal Fondo Monetario Internazionale e che di converso il paese avrebbe dovuto attuare drastiche misure per contenere i prezzi e superare la svalutazione della moneta. Il Fujishock furono una serie di misure che il programma di austerità e conservatorismo fiscale basavano su una totale liberalizzazione dei prezzi, l'abolizione delle restrizioni al flusso di capitale esteri, quindi tutta l'economia di questo periodo. Al contempo fu tagliato anche l'intervento sociale in economia, furono introdotte le privatizzazioni di tutte le imprese strategiche del paese per poi svenderle al settore privato, soprattutto alle transnazionali. Quindi se vogliamo valutare il costo sociale di questo programma di misure fu molto alto per la popolazione dopo aver vissuto un decennio, quello degli anni Ottanta, in una situazione molto critica. Déjame que te cuente el email. Déjame que te diga la gloria del ensueño que evoca la memoria. Del río y la Alameda. Nel 1993 si elaborò una nuova Costituzione, una Costituzione su misura, possiamo dire, sorta come strumento giuridico e politico destinato a legittimare il cosiddetto colpo di Stato del 5 aprile del 1992, per poi avviare nuove regole come il consolidamento del governo autoritario di Fujimori. Quindi la nuova Costituzione diede priorità alle risorse dello Stato per chiudere i gap sociali e attrarre nuovi investimenti, soprattutto internazionali, per la creazione di nuovi posti di lavoro. La nuova Costituzione vieta, per esempio, alla Banca Centrale di finanziare la spesa pubblica focalizzata sulla stabilizzazione dell'inflazione. Da una parte si limita l'attività imprenditoriale da parte dello Stato, evitando così la gestione di imprese di interesse nazionale. La Costituzione ha anche stabilito i famosi contratti legge, che sono degli articoli che concede una protezione costituzionale ai contratti e concessioni alle imprese private, ovvero i termini contrattuali non possono essere modificati per legge, quindi né lo Stato né il Parlamento possono modificare nessun tipo di accordo contrattuale con l'impresa privata. Questo ha relativizzato, ha diminuito la capacità contrattuale da parte dello Stato e avviare nuovi progetti imprenditoriali da parte dello Stato, perché considerato inefficiente. Sebbene l'economia sia cresciuta a livello economico, posizionando il Perù come un'economia forte e stabile a livello macroeconomico, tutte le misure messe in atto da allora non hanno risolto sostanzialmente la disuguaglianza sociale e lo scarso investimento nei settori primari della società, come l'educazione e la sanità, come si è visto negli ultimi 5 anni.
Déjame que te cuente limeño, ahora que aún perfuma el recuerdo, ahora que aún se mece en un sueño, el viejo puente río.
Per quanto riguarda i diritti umani, conosciamo bene la storia del terrorismo subito durante gli anni Ottanta nel Perù. Quindi per inasprire la lotta all'organizzazione terrorista Sendero Luminoso, Fujimori varò una serie di provvedimenti che coinvolsero l'attuazione dell'intelligence in operazioni antiterroriste, promuovendo azioni di gruppi paramilitari nell'ottica della lotta al conflitto. In settembre del 1992 Abimael Guzmán fu arrestato e questa cattura valse la popolarità di Fujimori che dopo il colpo di Stato, sempre dello stesso anno, fu sopportata dalla popolazione e soprattutto dalle forze militari, anche se le istituzioni internazionali non approvavano questo colpo di Stato. Comunque, possiamo vedere che anziché ristabilire con questo colpo di Stato un governo democratico e chiudere il conflitto, venne seminato una guerra di terrore nella società. In questo periodo nasce il gruppo Colina, che è un gruppo paramilitare che è stato responsabile dell'assassinato e della scomparsa di almeno 49 persone tra studenti, sindacalisti e persone sospettose di vincoli con il terrorismo o chiunque abbia idee socialiste. Sono conosciuti i casi di Barrios Altos e dell'Università La Cantuta a Lima. Un altro caso di violazione di diritti umani si realizzò tra il 1996 e il 2000, dove si operò una massiccia campagna di pianificazione familiare e contenimento dell'emergenza demografica, conosciuta come contraccezione chirurgica volontaria. In questo periodo all'incirca 300.000 donne, principalmente indigene e contadine, furono obbligate diretta o indirettamente ad un processo di sterilizzazione femminile. Quindi tutte queste azioni successivamente, dopo anni, sono stati fatti o atti di un processo che condannò l'ex presidente Fujimori a 25 anni di carcere per crimini contro l'umanità.
Derramaba lisura y a su paso dejaba aromas de mixtura que en el pecho llevaba. Del puente a la Alameda.
È un ultimo punto che volevo analizzare o riassumere tra le caratteristiche importanti della gestione del governo Fujimori e la istituzionalizzazione della corruzione. Cosa vuol dire? Il governo è stato caratterizzato da una corruzione politica generalizzata. Ci sono numerosi casi di malversazione di fondi pubblici, traffico di droghe, abuso di potere. E la rete di corruzione coinvolse politici, imprenditori, militari, personaggi del mondo della comunicazione, dello spettacolo, del potere giudiziario, eccetera. E non solo, parlo di istituzionalizzazione perché questa rete si è diffusa in tutto il settore pubblico, ma anche privato, nel senso che le persone hanno imparato dalle sue istituzioni a piccoli atti di corruzione.
Y la Alameda menudo pie la lleva por la vereda que se estremece al ritmo de su cadera. Recogía la risa de la brisa del río y al viento la lanzaba del puente a la Alameda.
19:43 minuti, gentile ascoltatore, andiamo avanti con questa nuova edizione di Latinoamericando, perché dopo dedicarci al Perù, credo che non poteva essere altrimenti, visto l'importanza e la notizia della morte di Alberto Fujimori. Aggiungo una cosa, che in questo momento, mentre stiamo parlando, le stanno velando nel Ministero della Cultura. Adesso cambiamo completamente argomento, perché io sono molto contento di dare per la prima volta il benvenuto a una persona che forse in Italia non è conosciutissima, ma in America Latina ve lo posso assicurare che è così, perché è un giornalista di lunga battaglia, da tempo che è immerso in politica, ha pubblicato qualche libro pure qui in Italia. Il suo nome è Raul Sibecchi. Raul Sibecchi, buonasera e benvenuto a Latinoamericando.
Buonasera compagni, buonasera.
Non l'ho chiesto prima, lei si trova a Montevideo in questo momento?
È Montevideo, sì.
Ah, ok. Paese che il mese prossimo andrà a elezione, però adesso non ci interessa questo, ci interessa analizzare quello che sta succedendo in Venezuela, perché lei da tempo che sta seguendo sin dalle prime battute a proposito dell'elezione dello scorso luglio il difficile momento dal punto di vista politico, elettorale che vive il Venezuela. L'ultima notizia è che oggi è prevista la riunione fra González Urrutia, che è arrivato domenica a Madrid, con il premier Sánchez. Ecco, però innanzitutto come possiamo analizzare questo viaggio di un principale oppositore a Maduro in Spagna, Raul Sibecchi?
Non è un viaggio, è un'espulsione della Venezuela di Urrutia. Per me è molto curioso come l'Occidente abbia due modi di misurare. Dicono che ci sia stata una frode in Venezuela, una domanda che per me è vera, c'è stata una frode. Inoltre si può dire che in Venezuela esiste una dittatura, per me esiste una dittatura. Ma tuttavia non vi è alcuna pressione da parte degli Stati Uniti o dell'Unione Europea, vi sia alcun tipo di libertà in Arabia Saudita e in altre monarchie, no? È un duplo discorso. Urrutia dalla Spagna e la classe politica spagnola chiedono la democrazia in Venezuela, ma il re Juan Carlos è negli Emirati Arabi, che evidentemente non è una democrazia. Entonces, voglio quindi contestualizzare il dibattito sul Venezuela in quel doppio discorso dell'Occidente che si sente ormai nella posizione di dettare chi è democratico e chi no. È un'attitudine neocoloniale per me. Io sono molto critico con il governo di Maduro, con il regime venezuelano, ma chi tiene la possibilità di criticare?
Raul Zibecchi, lei ha fatto un'intervista pochi giorni fa per una rivista per la quale lavora, Breccia, una rivista uruguayana, in cui ha intervistato un sociologo che è molto critico con il governo di Maduro, però che lo considera insieme all'opposizione come neoliberale. Allora, uno da fuori, un po' banalmente, può dire ma come? Non è che la destra è all'opposizione, la sinistra è al potere, invece forse la situazione è un pochino più complessa, giusto?
È vero. Per me sono entrambi neoliberisti, il governo e l'opposizione. Le due parti, il governo e l'opposizione, sono per l'esplotazione degli idrocarburi e dei minieri. Questo è molto importante. Perché? Perché le persone della Venezuela sono affettate direttamente per due questioni. La prima questione è il cerco politico e commerciale del governo degli Stati Uniti, che vuole eradicare il governo di Maduro e tutta l'idea di chavismo in Venezuela. Ma un altro problema è il estrattivismo. Ma le due parti, l'opposizione e il governo, sono estrattiviste. Per me è una lotta tra due forme di neoliberismo.
Quanto possiamo dire anche a proposito della situazione dei lavoratori, no? Perché uno pensa che la sinistra tiene a cuore i lavoratori, invece cosa è successo in questi ultimi tempi sotto il governo Maduro con loro?
Il problema dei lavoratori è che il salario è di $5 al mese. Questo è impossibile di vivere. E la protesta sindacale è rigorosamente repressiva per il governo, no? In questa situazione, parlare di che i diritti dei lavoratori sono rispettati, no, non è vero. Per me la situazione è più grave perché l'opposizione sociale è molto forte, ma non aveva di canale per espressare questa opposizione o questa domanda o questa rivendicazione.
In modo chiaro, per la posizione è molto variegata, perché c'è quella sostenuta dagli Stati Uniti, una posizione, non dico fascista, ma quasi, e poi c'è anche una posizione di sinistra che, se non vado errato, nemmeno si è presentata all'elezione dello scorso luglio.
Mm-hmm. Sì, ma il problema de fondo è, per me è discutibile, ma io credo che nel cuore del madurismo, anche del chavismo, ma soprattutto del madurismo, ha nasciuto una nuova classe dominante. Una classe dominante che sono militare e amministratore dello Stato. Questa nuova classe dominante è in relazione forte con l'estrattivismo, in questo momento con l'arco miniero, perché una nuova forma di estrattivismo, la mineria, non era storicamente la forma più importante della Venezuela, ma continua con l'identica situazione. La vecchia classe dominante, che era esclusivamente appoggiata per gli Stati Uniti e per gli idrocarburi, petrolio, PDVSA, allora è diversificata con la miniere, con l'arco miniere e con le relazioni con Cina, con Iran. E questo.
Raul Sivecchi, lei ha chiesto al suo intervistatore anche per la possibilità di una eventuale, spero lontana, possibilità di guerra civile, ma cosa possiamo dire su questa possibilità?
Io credo che non è possibile una guerra civile, è possibile una invasione, ma non una guerra civile, perché le armi sono completamente con la polizia, con le milizie e le forze armate.
Mi scusi l'interruzione, ma a chi si riferisce con invasione?
Invasione degli Stati Uniti, non direttamente, ma l'intento di invasione desde la Colombia è storico, ma in questo momento con il governo di Petro questa possibilità è impossibile. Credo che se domani non esistesse un governo come il di Petro, progressista, ma un governo della diritta dura della Colombia, è possibile attualizzare nuova forma di invasione o di destabilizzazione desde la Colombia.
Lei ha scritto diversi libri, Raul Sivecchi. Qualcuno è uscito anche in Italia, no? Vuole dirci qualche parola sul suo libro?
Sopra la Venezuela, no?
Non su Venezuela, anche altri libri, dico. Io ho qua Il mondo altro in movimento, tanto da Nuova Delphi dell'anno 2018. Ecco, poi Territorio in resistenza, sempre Nuova Delphi del 2022, molto più recente. Se ci può dire due parole a proposito di questi libri.
La mia idea è, per me l'attore collettivo più importante sono i movimenti sociali, o in America Latina parliamo di popoli in movimento. L'idea è che il soggetto collettivo anticoloniale, anticapitalista e probabilmente antipatriarcale sono gli attori collettivi. E io lavoro con questi movimenti, io scrivo dei movimenti, e questo è il mio lavoro, e tutti i miei libri sono in questa direzione.
Prima di salutarci, un breve accenno di cosa succederà nel paese dal quale ci parla, l'Uruguay. Lei si trova a Montevideo, lo ricordiamo, il mese prossimo ci saranno le elezioni. Con quale prospettiva che il centro-sinistra si riprenda il potere?
È molto probabile. La prima volta è molto difficile che il centro-sinistra può ganare, può vincere, ma la seconda volta è molto probabile. La discussione è se un governo del centro-sinistra senza maggioria parlamentare può governare o no. In questo momento Lula in Brasile è minoria parlamentare e non sta facendo niente, le cose più importanti non le sta facendo, e questo è un tema importante per prevedere un fracasso del governo, no? Una situazione che un fallimento del governo, una situazione che è favorabile per la estrema destra, no?
Io ringrazio tantissimo Raul Sivecchi, giornalista, scrittore, attivista politico, una persona molto attiva con una lunghissima storia, che mi raccomando, se qualcuno di voi non conosce Raul Sivecchi, lo cerchi su internet e sicuramente si renderà conto dell'importanza del personaggio che ci ha appena parlato in diretta da Montevideo sul microfono di Radio Cooperativa. Grazie, alla prossima, Raul Sivecchi.
Grazie a te.
Un saluto, gentili ascoltatori. Adesso cambiamo completamente argomento perché ci dedichiamo al cinema, perché oggi 12 settembre e dobbiamo parlare di quello che è successo della scorsa edizione del Festival di Venezia. E quel momento ci sono stati diversi film latinoamericani, ma credo che forse il mio ospite mi confermerà quello che di cui si è parlato di più. È un film brasiliano, si chiama Eu Estou Aqui, Io Sono Qui. Sentiamo adesso il trailer di questo film appena presentato a Venezia.
È una sensazione squisita, no? Sentir alívio com um atestado de óbito.
Tá todo mundo lá fora falando essa da gente. A Vera não sabe o que tá acontecendo.
Essa você carta!
Tá mentindo pra gente!
Você tá bem, mãe? Seu filho.
É desenho, pode ser desenho.
Três, dois, um...
Não precisa sorrir.
Por que não?
É, o editor pediu.
Pediu o quê?
Uma foto menos feliz.
Nós vamos sorrir. Sorriam.
Il trailer che abbiamo appena sentito è quello di Eu Estou Aqui, che è un film brasiliano, poi sono stati anche film argentini, c'è un po' di tutto, no? Come succede spesso alla Mostra del Cinema di Venezia. Ti dico, se penso al cinema, qua stiamo parlando di Radio Cooperativa, è immediato, automatico il pensiero all'esperto di Radio Cooperativa del Cinema, il suo nome è Umberto Budon. Umberto Budon, buonasera e benvenuto a Latinoamericano.
Sì, ciao Gustavo, ciao a tutti gli ascoltatori.
Sì, non ti posso dire benvenuto a Radio Cooperativa perché tu sei parte di Radio Cooperativa, quindi...
Sì, sì.
Umberto, prima stavamo sentendo il trailer di Eu Estou Aqui e tu l'hai visto questo film, se ce lo puoi raccontare per piacere.
Sì, ma certamente il film...
Tu sei stato presente a Venezia, aggiungo questo, no?
Sì, sì.
Vai, vai.
Certamente è il film sudamericano più interessante che è stato presentato a Venezia, tra l'altro ha avuto un riconoscimento perché ha avuto Leone d'Argento per la regia, Walter Salles, ed è la storia di una famiglia, di un deputato del Parlamento brasiliano, il quale all'inizio della dittatura militare è stato imprigionato come avversario del regime, di lui sono scomparse completamente tutte le informazioni, la moglie stessa è stata imprigionata e anche interrogata duramente, in parte torturata, poi però è stata rimandata a casa, famiglia numerosa con diversi figli, e cerca in tutte le maniere perlomeno di avere il riconoscimento che il marito è stato arrestato, ma non ottiene nemmeno quello. Dopo molti anni verrà a sapere che è morto, però non si riuscirà mai a trovare il suo corpo. La prima parte del film è appunto legata a questa vicenda, poi tutto il resto si svolge con il seguito della vita di questa donna che deve contemporaneamente curare la famiglia, far crescere le figlie, affrontare tutti i problemi anche di carattere economico che deriva dalla nuova situazione, quindi venire a casa, trasferirsi, ritornare a lavorare. Lei era una docente universitaria. E poi al termine della dittatura e con il ritorno della democrazia lei continua a cercare di recuperare la memoria di questi fatti tragici e contemporaneamente anche lottare per nuovi tipi di problematiche sociali che sorgono, soprattutto quelle legate ai problemi dei nativi che si vedono le terre rubate dai vari coloni che vogliono distruggere la foresta o le terre dei nativi per fare delle piantagioni. Quindi tutto il film è centrato sulla figura di questa donna, tra l'altro recitata in maniera splendida da un'attrice che avrebbe meritato la Coppa Volpi un milione di volte di più di quella che l'ha vinta, cioè di Nicole Kidman, e la vita familiare, gli intrecci di carattere sentimentale, affettivo, ma anche sociale, morale e politico che sono dietro a tutta questa vicenda. Un film veramente molto bello, ben fatto, costruito in maniera solida e tradizionale da uno che è grande maestro del cinema brasiliano, un film certamente da non perdere non si sa ancora quale sarà la data dell'uscita, è certo che uscirà in Italia, non solamente perché ha vinto il premio, ma perché ha già un distributore che l'ha acquistato, però non ha ancora detto quando uscirà. Sì. È un distributore non di piattaforma, quindi uscirà al cinema.
Certamente. Allora, Umberto, vorrei chiederti anche sulla regista. Cosa possiamo dire? Walter Salles, sì, caro
regista. Sì, Walter Salles è uno dei grandi registi brasiliani.
Registi, non regista, scusami, mi correggo. Sì, prego.
Sì, è uno dei grandi registi brasiliani, adesso non ho immediatamente fatto mano tutta la sua biografia, ma si è imposto con vari film, ha vinto anche prestigiosi premi, è un regista che sa ben manovrare la macchina del cinema, e sa anche sempre, la sua attenzione è sempre rivolta a trattare storie che implicano delle problematiche di carattere sociale, non sempre politico, ma quantomeno di carattere sociale.
Lasciamo perdere questo film, anche sì, se è interessantissimo, e tu hai visto anche un altro film brasiliano, Manas, e poi...
Manas, altro bellissimo film che ha ricevuto anch'esso un premio, non era candidato al concorso quello principale, ma faceva parte di una rassegna che è indipendente, però è collocata all'interno della mostra Giornata degli autori, e ha vinto un premio non solamente per il suo impegno civile e sociale, ma anche e soprattutto per la bellezza con quei film fatto. Uno di quei film che quando leggi la trama dici sarà una boiata, sarà una palla, invece è un film che conquista la storia di pedofilia familiare che è ambientata sulle rive, credo, del Rio delle Amazzoni, dove vivono delle famiglie un po' all'incrocio fra la civiltà e il primitivismo, e in questa famiglia emerge la figura del padre padrone che maltratta ovviamente la moglie, però si sente anche in dovere e in diritto soprattutto di abusare delle figlie. Si crea un dramma all'interno di questa famiglia, con la figlia maggiore la figlia maggiore più grande fugge, si sposa e fugge lontano, la mediana, che è la prima che subisce poi l'attenzione del padre, ad un certo momento cerca di uscire da questa situazione, ma la famiglia la riprende e il finale sarà tragico.
Non raccontarci troppo.
Non lo vediamo perché appunto.
No. Ma l'importante è che vale la pena, questo è chiaro.
Sì, vale la pena, è molto bello, girato con un ritmo, di solito questi film molto spesso al confine col documentario tendono ad avere ritmi un po' lenti, invece questa volta il ritmo si sostiene bene, anche qui un cast di attori molto bravi, soprattutto le ragazze lavorano molto bene, l'ambientazione nella foresta è molto suggestiva, è molto accattivante. E la storia è una storia che si segue con attenzione, proprio che ti prende.
Ecco, adesso sentiamo, Umberto Bodon, il trailer di El Jockey, che è un film argentino, e poi magari lo commentiamo.
Todos sabemos de dónde viene Remo, que le pasaron cosas terribles. Y aún así, llegó a lo más alto. Está llegando un caballo de Japón. Nos salió 1 millón más traslados. Se viene el día del Gran Premio y hay que tomar medidas.
Eso es tener que correr sobrio, campeón.
Dicen que te estás tomando la falopa de los caballos.
Se acabaron los buenos tiempos, Remo. Si no ganas, te van a matar.
No me van a hacer nada. Les hago ganar plata.
Yo les hago ganar plata. Tú eres un cachivache.
¿Qué tengo que hacer para que me sigas amando?
Morire e nascere di nuovo.
Dunque, questo è una parte del trailer che avevamo appena sentito. Il Jockey è un po' utopico. Questa parla di alcol, di cavalli.
Sì, una storia. Confesso che non è uno dei film che mi è più piaciuto, però a molti è piaciuto. È la storia di un fantino molto famoso che lavora alle dipendenze di mezzi delinquenti, una specie di gang mafiosa. Lui è un campione che per un certo momento entra in crisi, anche perché c'è un difficile rapporto con la sua moglie, che anch'essa è fantina, e da una parte è sua moglie, però dall'altra parte è anche concorrente proprio di lavoro, quindi si trova in crisi e per questo si dà alla droga e all'alcol soprattutto. E quindi durante una gara molto importante, nella quale i mafiosi che erano dietro di lui si aspettavano di avere un grosso guadagno con le scommesse, lui ha un incidente e rimane per molto tempo fra la vita e la morte. Le cose poi si complicano dalla dimensione così realistica, si passa ad una dimensione sempre più fantastica e surreale, e dove alla fine il rapporto con la moglie si confonde, cioè, entra in campo il tema dell'omosessualità, ma anche del cambiamento di sesso e di genere, perché a un certo momento lui esce dall'ospedale e si trasforma in personaggio femminile, non soltanto si truca, ma effettivamente diventa un personaggio femminile. Ecco, qui le cose un po' dal punto di vista della narrazione si confondono e prevale forse di più una cosa che un po' è emersa diverse volte in questo festival, cioè come possiamo dire, la tematica di carattere un po' così più teorico che reale, di portare avanti certi discorsi come quelli legati alla sessualità, all'omosessualità, transgender, eccetera, che a volte sono più delle affermazioni intellettuali e di principio, ma non molto ben risolte dal punto di vista artistico e cinematografico.
Sì, magari questi 5 euro, quello che costa il biglietto del cinema, meglio se ce lo spendiamo in un altro modo.
Magari se trovate 3, quando ci sono le promozioni, 3 euro e mezzo, qualcosa.
Quindi allora sì, vale la pena, non più di 3 euro.
Ecco, eventualmente gli appassionati delle serie televisive potranno andare a vedere in una nuova versione la protagonista della serie spagnola La Casa di Carta, la Tokyo, se vi ricordate quella serie legata all'occupazione della zecca di Stato. Questa attrice, che era l'attrice centrale di questa serie, chi ha amato questa serie magari la può vedere in una versione diversa.
Mi piacerà. Altri film di Umberto Bodon che sono
altri
presentati
film, in adesso, latinoamericani? Sto guardando di quelli che ho visto, no, non ho visto
okay,
altro.
Perfetto.
A meno che non possiamo considerare sudamericano, però ormai è completamente fuori, la Rain, che ha presentato il suo film che ricostruisce le ultime settimane di vita di Maria Callas e continua la sua teoria di ritratti di donne famose in crisi, però è una produzione americana, ormai la Rain
lui è cileno,
del sistema, anche se è cileno, ecco, è da molto che l'anno scorso c'era il suo film sul vampiro.
Mentre ti sentivo mi stavo ricordando il film sul vampiro un po' surreale di Pinochet,
sì.
È stato sempre a Venezia un anno fa,
se ricordo bene. Sì, l'anno scorso, non la trasmissione.
Che si è parlato tantissimo, mi ricordo.
Sì, sì. È veramente un film interessante, forse un po' un po' tirato per le lunghe, però l'ho trovato interessante. Invece qui siamo in un campo diverso, direi che di sudamericano non c'è nulla, ecco, se non l'origine natale
del regista.
Un altro collegamento, se vuoi, che possiamo fare questa volta con l'Argentina è la biografia della vincitrice del Leone d'Argento, che è italiana, con un bellissimo film Vermiglio. Lei è italiana, la produzione è italiana, però è sposata con un attore messicano, con un attore argentino, e vive prevalentemente in Argentina, quindi però possiamo fare questo accenno. Il film è un film bellissimo, però con la Sudamerica non c'entra nulla.
Ho capito. Grazie mille, Umberto Bodon.
Okay.
Quando farei la prossima trasmissione, se vuoi anticiparti qualcosa?
Ecco, la settimana prossima, venerdì prossimo, mi pare sia il 20, la trasmissione di Cinema 2 sarà dedicata proprio tutta alla Mostra del Cinema di Venezia.
Eh sì, sicuramente. Ricordo dalle 17.30 fino... No, scusami.
No, 19.10
fino alle... Sì, lo stesso orario. Di latinoamericano per un giorno dopo. Grazie, alla prossima, Umberto.
Grazie a te, ciao. Saluti a tutti, buonasera.
Saluto, era Umberto Bodon, l'esperto del cinema di Radio Cooperativa.
Toda una vita.
In questa trasmissione direi molto intensa, perché siamo partiti, io ricordo, dalla morte di Alberto Fujimori, e avevamo parlato con una peruviana che ci ha raccontato la sua biografia, molto polemica sicuramente. Poi in questa trasmissione ho avuto il lusso di intervistare una persona come Raul Sivek, con una lunghissima storia dentro il giornalismo, è molto conosciuto in America Latina, credetemi, cercate il suo nome su qualsiasi motore di ricerca, capirete di chi sto parlando. Abbiamo concluso con il cinema, con la presenza latinoamericana al Festival di Venezia, un po' dando retta a questa idea che ha questa trasmissione dal 1 dicembre 2005 di parlare di informazione, ma anche di musica e di cultura in America Latina. Abbiamo lasciato altre per una questione di tempo, altri temi, come per esempio il 51 anni del golpe di Stato in Pinochet, di un scandalo del governo di Lula con qualche ministro, però il tempo è quello che è, fare le scelte è inevitabile. Come mi auguro che sarà inevitabile continuare l'ascolto di questa radio, perché fra poco ci sarà un intervallo musicale, dopodiché sentiremo le repliche della giornata di oggi, 12 settembre 2024. Se ci ascoltate in diretta, perché magari ci ascoltate in replica il lunedì dalle ore 16.25, in questo caso fra pochissimo sentirete Gabriele con Economia e Società. latinoamericando@gmail.com, 120 82 301 e il conto corrente postale. Da Gustavo Claros, grazie e alla prossima.